la riunione di preghiera mattutina. Mercoledì alle 20:30 abbiamo lo studio biblico e la preghiera qui in chiesa. Avrei bisogno di qualcuno che mi aiuti. Questo sabato arrivano i missionari dall'America per aiutarci con il centro estivo. Avrei bisogno di una persona che può venire con la sua macchina insieme a me per portare loro qui a Rozzano. E se qualcuno è libero di poter venire a fare questo servizio con me, sarei riconoscente. Arrivano poi, ecco, contattatemi e ci metteremo d'accordo con riguardo alle tempistiche. Questo è tutto per il momento, vi terremo aggiornati sulle altre attività. Galati 5, apriamo le nostre Bibbie, Galati 5, e vogliamo continuare con il nostro percorso attraverso questo libro meraviglioso che il Signore ci ha preservato, e vogliamo leggere questa mattina solo tre versetti. Galati 5 dal 16 fino al 18. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché è il nostro punto fermo, è il nostro chiodo fisso. Grazie perché possiamo venire ogni domenica. E, Signore, possiamo aprire ogni domenica la tua parola e trovare in questo gesto, in questa abitudine, in questa chiamata tua, la stabilità per le nostre vite. Possiamo trovare, Signore, in questo aprire semplicemente la tua parola e esporre quello che è in esso, possiamo trovare, Signore, la sobrietà, la saggezza, l'equilibrio. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola. Benedisce colui che parla e coloro che ascoltano, nel nome di Gesù. Amen. Forse puoi simpatizzare con alcuni dei lamenti di questi grandi personaggi della storia. Samuel Rutherford disse: quando guardo la mia peccaminosità, la mia salvezza è per me il miracolo più grande che Dio abbia mai eseguito. Non ha mai compiuto un'opera né in cielo né in terra come la mia salvezza. Teresa d'Avila, sul suo letto di morte, disse: figlie mie, non seguite il mio esempio. Sono stata la donna più peccaminosa del mondo. E ciò su cui meditava sul suo letto, la sua unica consolazione nel suo momento di morte, era il versetto: Dio non disprezzerà un cuore abbattuto e umiliato. John Behman, famoso tedesco, che tornando dall'America con John Wesley vide John Behman che stava pulendo i batter e i posti più sporchi sulla nave, e John Wesley gli chiese: perché ti umili così, John, perché ti abbassi così? E John Behman disse: è una medicina dolce per il mio cuore orgoglioso. Questo John Behman disse: non vi confondete, il mio cuore è così pieno di malizia verso di voi, è pieno di ogni tipo di desiderio cattivo nei vostri confronti. Filippo Nero: via da me, tutti voi autoingannati e falsi lusingatori, io non valgo a niente che non sia per fare il male. Il pastore Andrews disse: sono fatto di peccato. Lo scrisse tra singhiozzi nel suo libro privato di preghiera, era quasi leggibile per il pianto e per il sudore che era stato riversato, e i suoi studenti non potevano neanche quasi leggere. Jonathan Edwards scrisse: mi è spesso sembrato che se Dio dovesse tener conto dell'iniquità del mio cuore, il mio letto sarebbe posto nel posto più nascosto dell'inferno. L'apostolo Paolo: sono il minimo fra tutti i santi. L'inferno, Satana, la corruzione del mondo intero non può paragonarsi a ciò che giace all'interno di ogni essere umano. Quello che giace all'interno del cuore dell'uomo, l'uomo è completamente, totalmente depravato. Nella Chiesa della Galazia si pensava che la legge poteva correggere questo problema del cuore dell'uomo, pensavano che la legge poteva portare l'antidoto a questo mondo di iniquità, che lo chiama Giacomo. Questo era uno degli approcci che la Chiesa della Galazia stava cercando di usare per rimediare la malattia del cuore. Un altro gruppo nella Chiesa della Galazia pensava che potevano soltanto vivere con questa visione superficiale delle cose, dire no, ma dai, siamo sotto la grazia, non siamo sotto la legge, perciò viviamo e mangiamo e lasciamo scorrere le cose. È sempre così, tendiamo a una di queste due strade, o al legalismo o al libertinaggio, per cercare la vera felicità, per cercare la vera salvezza, ma troviamo ripetutamente che né la legge né il libertinaggio ci salva. Nessuna delle due può aggiustare la situazione. E la domanda sorge: cosa dobbiamo fare allora? Qual è la nostra speranza? Come possiamo affrontare allora questa lotta? Siamo forse destinati a vivere vittime da noi stessi? E come dice il versetto 15 di capitolo 5, siamo forse destinati a morderci, a divorarci gli uni agli altri ed infine ad essere consumati gli uni dagli altri? Siamo destinati a questo? Non c'è un'altra scelta forse? Beh, se cerchiamo la strada della legge, se cerchiamo la strada del legalismo, o della grazia scadente, che non è grazia, in fondo, non c'è speranza. Una di queste due strade non ci dà la speranza. E in questi tre versetti Paolo ci dà l'antidoto. In questi tre versetti Paolo ci darà la via da seguire per crescere nella santificazione e ci chiamerà a una cosa che ripeterò diverse volte, a un ottimismo realistico nella strada della santificazione. Un ottimismo realistico nella battaglia contro il peccato. Non dipingerà un inquadro tutto rose e fiori, ma ci darà una speranza per giorni migliori, crescita, ci darà una speranza per vedere la liberazione sempre in modo graduale, sempre in modo relativo, perché la completa redenzione ci attende, ci aspetta nello stato futuro, però abbiamo una speranza, un ottimismo realistico per la nostra santificazione. Volevo valutare prima di tutto in versetto 16 l'antidoto, l'unico antidoto nella lotta contro il potere della carne. Paolo dice: io dico camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Camminate secondo lo spirito. Questo è l'antidoto di Paolo alla lotta contro la carne. Paolo, la prima parola che dice io dico, ci indica che sta dando un insegnamento importante, una chiave, un cardine per poter vivere la vita cristiana. Dice la legge non vi aiuterà, Galati, il libertinaggio non vi aiuterà nella lotta contro il peccato insediato che è dentro di voi. Però c'è un antidoto, c'è un modo di affrontare questa lotta e la risposta è in questa frase: camminate secondo lo Spirito. E la promessa, il risultato è che non adempieremo i desideri della carne. Come possiamo non adempiere i desideri della carne? Come possiamo vedere come la tendenza della carne viene piano piano eroso? La risposta è camminando secondo lo Spirito. Bene, cosa significa? Prima di tutto valutiamo questa prima parola, la parola è camminate, un imperativo. La Bibbia ci offre molte volte l'idea del dovere cristiano. E il dovere cristiano è espresso nel Nuovo Testamento con la forma grammaticale del imperativo e questo indica che dobbiamo fare qualcosa. Molti hanno paura della parola dovere. Molte persone pensano che dire che abbiamo un dovere, come quando Paolo ci dice camminate, ci dice siate riempiti, ci comanda a fare delle cose, alcuni non piace perché dicono, allora un senso del dovere equivale a dire che io sono autonomo, che io posso agire indipendentemente da Dio. No, no. Dicono, se si pretende che io faccia qualcosa, se io oso pensare che posso fare qualcosa, pecco di orgoglio e Dio non è compiaciuto di me. E quando parliamo degli imperativi e del senso del dovere cristiano, dobbiamo subito mettere una cosa in chiaro. L'uomo senza Dio non è capace di fare niente. Di cosa è capace di fare l'uomo? Nulla, niente. L'uomo non può agire senza la grazia di Dio che lo spinge. E quando la parola di Dio ci comanda a fare qualcosa, è sempre in dipendenza assoluta della potenza di Dio. 2 Corinzi 3:5 lo dice molto chiaramente, Paolo dice, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa. Paolo non dice di fare, neanche di pensare qualcosa, come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Chiodo fisso. La nostra capacità viene da Dio. Mettiamo una pietra su questo punto. Crediamo che Dio crea l'agire, che noi non possiamo fare nulla senza di Dio. E in base a questa consapevolezza, poi dobbiamo agire. In questa opera, dice Jonathan Edwards della santificazione, vediamo se riesco a spiegarmi bene, in quest'opera della santificazione non siamo semplicemente passivi e non siamo neanche di quelli che dicono che Dio fa una parte e io faccio il resto, aiutati che Dio ti aiuta, no. Ma Dio fa tutto e allo stesso tempo noi facciamo tutto. Dio produce tutto e noi mettiamo in atto tutto. Perché? Perché questo è ciò che Lui produce, produce le nostre azioni. Lui produce le nostre azioni. Dio è l'autore, la sorgente, noi siamo soltanto gli attori. Poi Edwards dice, siamo in due aspetti diversi, completamente passivi e completamente attivi. Però quando veniamo a comandamenti come questo, Dio pretende che lo ubbidiamo. Dio pretende che la sua Chiesa ubbidisca a questo comandamento. E ci chiederà conto il giorno del giudizio per il nostro modo di averlo ubbidito o meno. Secondo lo Spirito equivale a dire camminare in dipendenza dallo Spirito, cedendo allo Spirito, appoggiandoci e affidandoci alla sua energia onnipotente per combattere le battaglie di Dio. Caro fratello e sorella, se tu pensi di poter assoggettare la carne con i tuoi propri sforzi, ti stai illudendo. Romani 8:13 dice, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, mediante lo Spirito. E questo significa camminare secondo lo Spirito. E poi dice, camminate. Cerchiamo di riflettere per un po' di minuti su questo camminare, perché Paolo usa questa metafora per parlare del come noi dobbiamo affrontare la nostra vita. Voglio dirvi alcune cose. L'attività di camminare sicuramente è una delle attività più scontate. Quanti di voi ci pensate consciamente a mettere un piede davanti all'altro? È scontato. È come il mangiare, è come il respirare. Ed ecco quello che deve caratterizzare la tua dipendenza dallo Spirito. Deve essere come il camminare, deve essere qualcosa di scontato come il camminare, la tua dipendenza dallo Spirito Santo. Da un lato è scontato il camminare, però richiede anche un'azione. Una persona non può camminare per te, tu devi camminare per te. Quasi non ci devi pensare al camminare. Quasi non ci devi pensare, la dipendenza dello Spirito deve essere talmente naturale nella tua vita, intuitivo, ma allo stesso tempo deve essere un'azione tua. Noi dobbiamo muovere le nostre gambe, noi dobbiamo fare un passo in avanti, e questo è vero anche per il nostro camminare in dipendenza dello Spirito. Attivamente, consciamente, deliberatamente, dipendere dall'aiuto dello Spirito Santo. Numero tre, è una azione, un'attività che riempie la giornata. Nel mondo moderno, se sei come me, l'attività che più caratterizza la tua giornata è l'essere seduto. So che altri no, come Enzo, che si fa dei chilometri al lavoro. Però nel mondo antico camminare, si camminava tutte le ore. Era quello che riempiva la giornata più di nessuna altra attività. E la nostra dipendenza dello spirito deve essere quello che riempie la nostra giornata nello stesso modo in cui lo riempie l'attività del camminare. Davide disse: quando mi sveglio sono ancora con te. Non ti ho mai lasciato. Numero 4. Camminare significa spostamenti geografici. Ci spostiamo da un posto all'altro, andiamo alla casa, al lavoro, alla chiesa, andiamo dagli amici. E questo cosa significa? Che io nutro una consapevolezza della mia dipendenza sullo Spirito Santo ogni spostamento che faccio. Signore, adesso sto per entrare in questa sfera di azione. Signore, adesso io sto per entrare in casa mia, aiutami. Adesso sto per entrare in chiesa, io dipendo da te per non ferire i miei fratelli, per incoraggiare i miei fratelli. Spostiamoci nella consapevolezza della dipendenza sullo Spirito. Ogni persona ha un modo caratteristico di camminare. Puoi riconoscere una persona da lontano per il suo modo di camminare. Nello stesso modo dobbiamo essere caratterizzati per che cosa? Per la nostra dipendenza sullo Spirito Santo di Dio. Ti caratterizza lo Spirito nel tuo modo di camminare? E numero 6, è giornaliero. È giornaliero, ogni giorno siamo chiamati a camminare. Ma molte volte si parla nella Chiesa evangelica di fare un passo di fede. L'avete mai sentito questa espressione? Ma non è più giusto parlare di un cammino di fede a fede a fede a fede? Tozer racconta un aneddoto quando lui stava predicando in una conferenza e la conferenza aveva preso una direzione un po' sentimentalista. E predicatore dopo predicatore chiamava all'appello le persone a salire sul palco e piangevano e piangevano. A proposito, la tua spiritualità non è dimostrata di quanto puoi piangere. Giusto? Tozer si stufò di questo e disse: ora ho finito di parlare, ma non osate venire qui davanti a piagnucolare come dei bambini. Andate lì fuori e fatelo. Riempite la vostra giornata con una dipendenza sullo Spirito. Così anche noi viviamo le nostre giornate. Giornalieramente ci troviamo davanti a che cosa? Ci troviamo davanti a persone, a schermi, a sfide e in dipendenza sullo Spirito vediamo come Lui ci dà la vittoria sulle prove che ci vengono davanti. Ti dà la forza da guardare da un'altra parte. Ti dà la forza di dire una parola gentile a quella persona che ti ha ucciso con le sue parole. Rispondiamo secondo il potere dello Spirito e dobbiamo disporci a camminare così. Questo è l'antidoto nella lotta contro il peccato. Numero 2, vediamo la promessa che il credente ha in 16b. Ciò che troveremo è ciò che Paolo dice nella prossima frase: se camminiamo secondo lo Spirito, se la dipendenza dello Spirito diventa normale per noi come il camminare, c'è una meravigliosa promessa legata a questa nostra attività, ed è questo: non adempiremo i desideri della carne. I desideri della carne non saranno adempiute in noi. Se tu affronti a petto scoperto i tuoi desideri di successo, se affronti con le tue forze i tuoi desideri di reputazione o di ricevere il tuo dovuto, la tua caduta sarà continua, epica. Affronta da solo la tua gelosia, la tua paura dell'uomo e non riuscirai a fare né testa né coda. Ma se faccio della mia vita un continuo camminare secondo lo Spirito, vedrò come le fortezze vengono demolite. È una meravigliosa promessa, fratelli. È condizionata, sì, condizionata sull'adempimento del comandamento di prima, però ci dà la chiave per vincere nelle battaglie giornaliere. La vecchia Diodati, non so se ce l'avete, traduce male questa seconda frase, dice non adempiete la concupiscenza della carne, fa di questa frase un altro imperativo, e l'originale non è un imperativo, è un risultato con una doppia negazione, dice non adempierete affatto i desideri della carne, la nuova Diodati, la corretta, e questo ci ricorda che le traduzioni sono sempre in fase di miglioramento, e sono traduzioni. È una promessa, non è un altro dovere da adempiere. E per questo, fratelli e sorelle, ho detto prima che noi siamo ottimisti. Siamo fiduciosi nella lotta contro il peccato. Possiamo aspettarci di vedere quello che è menzionato in questo versetto. Che i desideri della carne, piano piano, non verranno adempiute nelle nostre vite. E perché non li adempiremo? Perché ci siamo rimboccati le maniche e avevamo detto oggi sarò meno geloso di ieri. No. Perché? Perché adesso lo Spirito Santo dimora in noi. È la sua potenza. È quello che ci dà la forza per sconfiggere quel mondo di iniquità che giace dentro di noi. Non adempiremo come prima i desideri della carne, perché c'è lo Spirito. E lo Spirito, a differenza della nostra debole volontà, a differenza della potenza che la nostra volontà non può far fronte, lo Spirito Santo dice a quei desideri fin qui e non oltre. Il tuo orgoglio arriverà qua, ma non permetterò che vada più. Non è una bella notizia. La tua concupiscenza, il tuo desiderio di avere, arriverà fin qua, Keith, ma non oltre, perché io sono lo Spirito di Dio. Non ci permetterà di adempiere i desideri della carne. Non siamo soli. Romani 8:26, in un altro contesto applicabile a questo, dice lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Sei debole? L'anima dell'uomo è debole, è inferma. Cosa dice la parola? Cosa dice Gesù? Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Farci cadere in tentazione è più facile che rubare la caramella a un bambino, non è vero? Farci concupire, cosa ci vuole? Soltanto una macchina messa su una pubblicità e abbiamo già concupito. Cosa ci vuole per farci non parlare di Gesù a qualcuno? Un piccolo bisbiglio, non oggi. Siamo deboli. Siamo infinitamente deboli. Ma non è tutto l'inquadro. Perché lo Spirito Santo che Dio ha fatto abitare in noi ci brama con gelosia. E io vi posso garantire che Lui ci concede una grazia maggiore. Una grazia maggiore. Questo è un principio molto importante per te, fratello, sorella, che stai lottando per la tua santificazione. Alcuni di voi state fallendo. Non state crescendo nelle vie del Signore. Non state facendo i progressi che a questo punto avresti dovuto fare. Perché? Forse perché state lottando male. Forse perché state cercando con le vostre liste di regole, con i vostri compiti da fare, e vi posso garantire che questo non vi servirà un bel niente. Rinnovare patti, quante volte dovrai rinnovare lo stesso patto per renderti conto che la carne è debole? No, ci vuole un'altra strategia. Questa illustrazione forse ci aiuta a capire. Un generale chiese riguardo alla direzione e la forza del vento che soffiava giù per una certa valle in Inghilterra. Questo generale chiese ai suoi dipendenti da dove viene questa aria. Perché lui sapeva che un albero stende le sue radici nella direzione del vento prevalente e perciò lo resiste. Gli alberi sono preparati a resistere la pressione da dove sanno che arriva, ma non sono preparati a resistere la pressione che arriva da un'altra direzione inaspettata. E l'unico modo, fratello o sorella, per abbattere quell'albero carnale è una pressione da una direzione inaspettata. La carne è pronta, ha le radici già ben ferme, quando tu porti la legge, quando tu porti il libertinaggio, sa resistere benissimo. Ma l'erosione subdola dello Spirito Santo sotto la terra fa che pian piano quell'albero cominci a perdere la sua forza. Non può fare nulla contro quell'erosione subdola dello Spirito Santo. Vorresti vedere come i tuoi desideri della carne piano piano perdono forza? Brami questo. Desideri con tutto il tuo cuore che quel peccato che ho in me, quel peccato alla quale tendo, Signore, cosa posso fare per cercare di erodere sotto quella terra? Camminare nello Spirito e non adempierai i desideri della carne. Cosa devi fare? Come puoi vedere che le tentazioni perdono il loro potere? Rivolgi spesso i tuoi pensieri alle cose dello Spirito. Perché pensate che Paolo abbia detto non cessate mai di pregare? È una strategia di santificazione, il non cessare mai di pregare. Prega spesso. Entra in contatto spesso con tutto ciò che abbia l'impronta dello Spirito. Trovati spesso nella comunione fraterna. Trovati spesso nella parola di Dio. Trovati spesso a dedicare canti e lodi all'Eterno Dio dell'universo. Cammina in dipendenza dello Spirito. Succederà qualcosa. E alcuni di voi ne siete testimoni. In un modo misterioso. In un modo che è difficile da spiegare nel laboratorio, lo Spirito, in un metodo che scavalca le liste, scavalca il rinnovamento continuo dei patti, scavalca i metodi, piano piano Dio compie un miracolo nella vita di quella persona, nella vita del quale tu sei lo spettatore principale, cioè te stesso, e rimani sbalordito. E dici, come ha compiuto Dio un'opera così? Avviene quando camminiamo in dipendenza dello Spirito. In versetto 17 Paolo ci dà la ragione per cui dobbiamo lottare in questo modo e non un altro per la santificazione. Il modo in cui neutralizziamo i desideri della carne è vivendo in dipendenza dello Spirito. E la domanda potrebbe sorgere, perché bisogna lottare così? Perché queste sono, diciamo, le regole del gioco? E Paolo ci dà la risposta in questo versetto. Ogni volta che leggiamo la parola perché, come avete qua nel testo, dobbiamo chiederci a quale domanda sta rispondendo Paolo. Che ragione sta dando Paolo per la sua affermazione? E Paolo qui ci dà la risposta alla domanda, perché non possiamo semplicemente scegliere la strada delle liste di fare o non fare legalismo? Perché non possiamo semplicemente dimenticarci di tutto questo discorso e dire dai, siamo sotto la grazia, viviamo come vogliamo? Perché queste due strade non vanno? E la risposta è qua. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. In altre parole, la battaglia è molto più profonda di quanto tu e io immaginiamo. È una battaglia, è un conflitto spirituale. I tuoi strumenti carnali non servono, i miei strumenti carnali non servono per questa battaglia. Deve essere lottata su un altro livello. Paolo dice che dobbiamo erodere, dobbiamo fare pressione sulla carne da un'altra posizione che è dello Spirito Santo. Perché non possiamo seguire libertinaggio o legge? Perché, dice Paolo, esiste una lotta invisibile, spirituale, tra queste due forze, queste due potenze, lo Spirito e la carne, e sono in, qua dice, sono opposte tra di loro. Sono opposte tra di loro. Ora, prima ho detto che siamo fiduciosi. Meno male che c'è lo Spirito che dimora nei nostri cuori e che Lui ha dei desideri contrari a quelli della carne, però se non dipingessimo tutto l'inquadro, cadremo in un cristianesimo trionfalista e irrealistico. Perché? Perché la carne ha anche i suoi desideri che lottano contro lo Spirito. Qua dobbiamo percorrere sì la strada della santificazione, camminando secondo lo Spirito, però questo crea una guerra dentro di noi. Una guerra che fa che tutte le altre guerre di questo mondo sembrino come dei litigi tra bambini, perché questa lotta è tra Dio e contro i suoi nemici. La carne che risiede in noi. È una guerra tra cose opposte, spirito e carne, e rende la vita cristiana un paradosso. Rende la vita cristiana una vita di perplessità continua e di combattimento. Però è importantissimo questo versetto, perché ci dà l'equilibrio nella realtà della vita cristiana. Ottimismo e realismo. Dobbiamo sempre affrontare con realismo il fatto che i nostri cuori sono lo scenario di questo combattimento. La carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contro la carne, sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Se sei un credente nato di nuovo, questo conferma soltanto la tua esperienza. Da un lato, non puoi vivere per Dio al 1000 per 1000. Ed è la cosa che più ti dispiace in tutto l'universo, non è vero? Non riesco a consacrarmi a Dio come vorrei. E dall'altro lato, alcuni di voi avete provato a dire, basta, mi butto nel mondo. Mi butto nei miei desideri, nei miei piaceri, nelle cose che io voglio. E qual era il risultato? Non è vero che eri la creatura più miserabile di questo mondo. Hai provato a tornare nel mondo, hai provato a far finta di niente, ma c'era lo Spirito Santo con i suoi desideri che non ti faceva stare in pace. E questa è la lotta che descrive qui l'Apostolo Paolo. Molte persone devono veramente studiare questo versetto, perché molti cristiani pensano che quando diventi un credente nato di nuovo sarà tutto più facile. Rose e fiori, una pace continua, una tranquillità che non finisce più, non è la realtà della vita cristiana. La vita cristiana è un combattimento, e ti dirò di più, se tu non hai un combattimento interno nelle tue membra, nel tuo cuore, è molto probabile che tu non sei un credente nato di nuovo, perché ciò che caratterizza la vita del credente nato di nuovo è questo, due potenze, spirito e carne, che sono opposte tra di loro, affinché non puoi fare quello che vuoi. La carne non può fare quello che vuole, lo spirito non può fare quello che vuole. E voglio dirti questo, fratello, sorella, non ti sorprendere, e non ti arrendere soprattutto, sei in lotta. Se sei in lotta sei un credente, e ciò che distingue il credente è che abbiamo cose opposte dentro di noi. Però è importante aggiungere un altro pezzo di rivelazione: non è una lotta in stallo, questo ci incoraggia, non è una lotta in stallo in cui rimaniamo fermi e non c'è progresso nella nostra vita di santificazione. 2 Corinzi 3,18 dice: siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria, di un livello di gloria a un altro livello di gloria, secondo l'azione dello Spirito. Non è una buona notizia. E lo Spirito, la sua azione, ci trasporta da un livello di gloria a un'altra. E anche Paolo dice in un altro contesto, il nostro uomo interiore si rinnova ogni giorno. E voglio darti speranza. Devi essere speranzoso, sì speranzoso per la tua vita cristiana. Puoi aspettarti crescita. Ci credi questa mattina? Puoi aspettare crescita nella tua santificazione. perché lo Spirito dimora in te, crescita con tanta posizione. E per ultimo vogliamo vedere insieme la consolazione della nostra lotta contro la carne, versetto 18, se siete guidati dallo Spirito non siete sotto la legge, non è una buona notizia. Noi credenti nati di nuovo, guidati dallo Spirito, non siamo sotto la legge. È una buonissima notizia, perché i tuoi successi e i miei fallimenti non sono misurabili più dallo standard della legge. Non siamo sotto la legge, questo significa. La tua santificazione si sta elaborando secondo un modello completamente diverso che non secondo gli standard carnali, secondo gli standard umani e secondo gli standard soprattutto di coloro che vorrebbero giudicarti, secondo il metro di misura della legge. Non si sta elaborando così la tua santificazione. Voglio soffermarmi un attimino su questa frase, la guida dello Spirito, se siamo guidati dallo Spirito. È una frase che ha fatto inciampare molti, è una frase che molti prendono fuori dal contesto per fare quello che gli viene in testa e dire: ah, mi ha guidato lo Spirito, lo Spirito mi ha detto di agire così, o cos'è, un po' il jolly, no, nella Chiesa evangelica, mi ha guidato lo Spirito di essere offensivo con te, non penso proprio. La guida dello Spirito appare nelle scritte di Paolo due volte, tutte e due le volte nel contesto della santificazione. A quale luogo ci guida lo Spirito Santo? Alla santificazione. Lo Spirito Santo ci guida verso la santificazione, la maturità spirituale, la trasformazione del nostro carattere. Importa dove lavori? Importa quale chiesa frequenti? Importa dove sei guidato a vivere? Importa le persone che frequenti? Nell'arco della storia e dell'eternità non importano un bel niente. Niente. Quello che importa è se tu stai crescendo nella santificazione. E lo Spirito Santo ti vuole guidare lì. La santificazione. Tante persone vogliono e vorranno forse dirti: mi ha guidato lo Spirito qua o là. Bisogna stare attenti a questo, quello che io chiamo un seguire gli impulsi. C'è un aneddoto interessante di Whitfield. Whitfield per un po' di tempo della sua vita fu portato dalle impressioni e lui ebbe un bambino e lui fece una profezia su questo bambino, il grande Whitfield, molto vicino a Dio. E disse: questo bambino sarà il prossimo predicatore dei risvegli. Il bambino morì 5 giorni dopo. Il cuore è ingannevole. Il cuore non sa un bel niente. Sapete quante volte l'Ecclesiaste dice: l'uomo non sa, l'uomo non sa, l'uomo non sa, l'uomo non sa un bel niente. La guida dello Spirito per la santificazione, per diventare uomini e donne di un carattere che risplende e che risplenderà per tutta l'eternità. Questo è l'obiettivo dello Spirito. Nel contesto, guidati dallo Spirito significa che, dato che questa è la nostra guida, non siamo sotto la legge. Interessante che Paolo dice: se siete guidati dallo Spirito. Dice se perché non vuole che ci sia una presunzione, non vuole dare per scontato nella Chiesa della Galazia, come noi non diamo scontato in questa piccola Chiesa, che tutti qui dentro sono caratterizzati della guida dello Spirito. E Paolo vuole che la domanda seguente a questo se siete guidati, ognuno di noi dica: sono guidato dallo Spirito? È lo Spirito quello che definisce l'andazzo della mia giornata o è la mia carne? Se la carne, se camminare secondo lo Spirito è la... non ci hai mai pensato in vita tua. Tu sei ancora sotto la condanna della legge. Non puoi incassare questa promessa, perché questo è per coloro che sono guidati dallo Spirito. Romani 8,14 dice: se siamo guidati dallo Spirito siamo figli di Dio. Io ti faccio la domanda. Se sei guidato dallo Spirito, non sei sotto la legge. Se non sei guidato dallo Spirito, tu dovrai affrontare il tuo giudice nel giorno del giudizio con i tuoi meriti, con i tuoi sforzi, con le tue capacità, per sentirti soltanto dire questo: via da me, malfattore, le tue opere non mi servivano. Però se siamo guidati dallo Spirito, è una grande consolazione, amen. Non siamo sotto la legge. Ascoltate questa bella riflessione di Lutero. Lutero dice: succede che a volte l'odio, l'ira, l'impurezza, l'impazienza, il desiderio della carne, la paura, la tristezza o qualche altro desiderio della carne sovrasta il credente, puoi identificarti? Sovrasta il credente al punto che non riesce a scuoterselo da addosso, anche se ci prova con tutte le forze. Cosa dovrebbe fare questo povero credente? Disperare? Non sia mai. Ma che impari a dire se stesso. È una frase, fratello e sorella, impara a ripetere questa frase a te stesso. Impari a dire: la mia carne sembra di essere in marcia di guerra contro lo spirito un'altra volta. Va pure carne, ruggi quanto vuoi, non riuscirai ad avere la vittoria, perché io sono guidato dallo spirito. Non sei sotto la legge. E verrà la carne, e si metterà in marcia, e tu ti sentirai sovrastato di nuovo da quelle cose, dall'invidia, ti sentirai ancora in colpa e comincerai quel ciclo. Stop subito. Abbi un po' di pazienza con questo vaso che si chiama l'uomo. Ahimè, lamenta, osservalo, notalo. Puoi scriverlo in un diario se vuoi, e poi ricordati, non c'è condanna per coloro che sono guidati dallo Spirito. Fratelli e sorelle, quello con cui voglio lasciarvi è questo. Cerchiamo di avere un po' di pazienza. Amen? Cerchiamo di avere un po' di pazienza. Il pastore disse l'altro giorno una frase che mi è rimasta: ci vuole una vita per creare un santo. Ci vuole una vita. Avrete un po' di pazienza con me? Avrai un po' di pazienza con tuo fratello? Tua sorella? Avrai un po' di pazienza con te stesso? Lo Spirito è lì. Sta lavorando in te. Fidati di Lui. Prima Giovanni 3:2, carissimi, ora siamo figli di Dio. Nessuno lo metta in dubbio, se sei del Signore, sei un figlio di Dio, ma non è stato ancora manifesto ciò che saremo. Alcuni di noi vorremmo pensarlo, questo è tutto quello che c'è, no, non è manifesto ancora quello che sarai, quello che sarò. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo finalmente, completamente simili a Lui. Perché lo vedremo come gli è. Signore, grazie per la tua parola. Aiutaci, Signore, a camminare secondo lo Spirito, in dipendenza dallo Spirito, riconoscenti che c'è questa battaglia dentro di noi, c'è questa guerra, le guerre del tuo popolo contro Assiria e contro Babilonia, Signore, non posso neanche toccare gli estremi lembi delle battaglie che noi affrontiamo e vediamo e osserviamo dentro di noi. Già questa mattina sono sorti nei nostri cuori delle cose che ci porterebbero ad avere vergogna. Ma Signore, noi ci appoggiamo sul fatto che siamo guidati dallo Spirito, perché essere figli di Dio significa essere guidati dallo Spirito e non siamo sotto la legge. Aiutaci, Signore, a camminare in questo modo, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica.